Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Matteo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. Da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore.
Gloria a Dio, Cristo.
Questa sequenza della dolorata ha in passato, in modo particolare, provocato nel mio cuore sentimenti contrastanti, un po' come vi dicevo quando si parlava del principio e fondamento dei tre gradi di umiltà, nello stomaco. Sentivo un certo fascino della forza di queste parole, però d'altra parte mi davano un fastidio tremendo, perché mi dice: ti prego, Madre Santa, sono impresse nel mio cuore le piaghe del tuo figlio e questo già mi piace. Ma quando dice: restarti sempre vicino, piangendo sotto la croce, tutta la vita praticamente, c'è un'espressione, ecco, con te lascia che io pianga il Cristo crocifisso finché avrò vita. E queste frasi non riuscivo proprio a capire, le accettavo, le accoglievo, perché ciò che la Chiesa canta nella sua liturgia, ciò che la Chiesa proclama nella sua liturgia è fede viva. C'è un assioma che dice l'ex credenti, l'ex orandi, cioè ciò che noi celebriamo e ciò che noi crediamo, ciò che crediamo celebriamo, quindi questa è fede, non posso prendere e buttarla, però sentivo che questo mi veniva molto difficile da comprendere, finché non mi sono incontrata con quella, qualcuno giustamente dice che meriterebbe il titolo di dottore della Chiesa per le sue intuizioni teologiche, che la Beata Angelo da Foligno, la quale, contemplando le sofferenze del Cristo, che noi non abbiamo potuto contemplare, ma se venite in un inglese mi hanno detto poco, riflessioni di una Beata Angela sulla passione sono meravigliose. E lei mi ha fatto comprendere come tutta la vita del Cristo è stata dolore. Cioè, se io devo seguire il Cristo, significa che questo atteggiamento che mi viene proposto dalla Chiesa lo devo trovare già prima del Cristo. E Cristo non ha patito solo sulla croce, ma ha patito ogni istante della sua vita, perché nella sua prescienza divina, cioè nella sua comprensione divina, perché lui è vero Dio, il soggetto è divino, aveva sempre davanti a sé le sofferenze, non solo le sofferenze che avrebbe patito, ma anche tutti i sacrilegi, tutti i peccati, tutte le indifferenze che nei secoli lui, nel sacramento dell'Eucaristia e nella sua Chiesa, avrebbe sofferto, perché quando fermò Saulo gli disse: perché ti persegui? Quindi lui aveva davanti sia le sofferenze sue sia di tutti coloro che nei secoli mentre del suo corpo mistico sarebbero stati ripudiati questi abitanti. E quindi là questo dolore immenso del Cristo va accompagnato sempre, lui ha accompagnato sempre il Cristo, un immenso dolore, un dolore indicibile, un dolore inimmaginabile, che era però, come due erano di natura, umana e divina, e come due di solito sono gli atteggiamenti che si chiedono quando si parla della spiritualità, no? Gioia, penitenza, morte e risurrezione sono due atteggiamenti particolari, apparentemente contraddittori, ma che sono complementari nella vita spirituale. Insieme a questo inimmaginabile, ineffabile dolore c'era anche un inimmaginabile, ineffabile amore. Amore. Anzi, l'amore era superiore al dolore. E questo penso che, se avete letto sia il beato Charles de Foucault sia Giovanni Paglia, avete meditato, contemplato questa immensità di amore che viene manifestata nella passione come un iceberg, si vede solo la punta, e la punta però non ci lascia ancora immaginare quella enormità di massa d'amore nascosta che non ha potuto rivelarci perché questo era il massimo modo per rivelarci l'amore, non c'era un modo più grande per rivelarci l'amore, e allora l'amore si deve accontentare di quello, ma lui ci ha amato di più di quello. Bella quella frase di Giovanni D'Avila: se fosse necessario starebbe lì fino alla consumazione dei secoli, perché ci ama così, ci ama incondizionatamente, assolutamente. E quindi nella vita di Gesù, e in particolare nella sua passione, noi troviamo questi due atteggiamenti, un amore infinito e un dolore infinito, ma più grande l'amore. Ebbene, in ogni Eucaristia, in quanto noi celebriamo questo mistero che si rende presente nel segno, questo infinito ineffabile amore e questo infinito ineffabile dolore vengono a essere presenti a noi. E dice una frase stupenda, la Beata Angela, dice in ogni Eucaristia: se noi potessimo vedere lo sguardo addolorato del Cristo che si rivolge a noi in ogni Santa Messa, moriremmo di dolore. Se noi potessimo vedere lo sguardo amoroso del Cristo che si rivolge a noi in ogni Eucaristia, moriremmo d'amore. E allora, qui c'è un'altra delle sue puntate mistiche, non moriamo perché, assorbiti da questi due sguardi, lo sguardo d'amore mitiga lo sguardo di dolore, lo sguardo di dolore mitiga lo sguardo d'amore, e così possiamo continuare a vivere, perché non c'è solo uno sguardo che ci guarda, ma sono tutte e due, allora possiamo vivere. È stupenda questa, perché mi fa comprendere, penetrare con semplicità queste due dimensioni sempre presenti della vita del cristiano, che sono la gioia e la tristezza, che sono la gioia, l'amore e la penitenza, la morte e la risurrezione, che sono presenti e devono essere presenti con forza. E ogni deviazione della spiritualità si ha quando uno di questi due elementi non viene vissuto nella sua pienezza, ma viene a essere sproporzionato all'altro. Allora ecco le deviazioni di Gesù. Quando o non si tiene conto dell'amore o non si tiene conto del dolore. La dobbiamo chiedere proprio quello che abbiamo chiesto attraverso Santa Gertrude con quella sua preghiera stupenda, che l'amore e il dolore siano sempre impressi nel mio cuore perché io possa continuare a amarlo, a vivere da buon cristiano. Ci vogliono queste due dimensioni, amore e dolore. Quell'altra frase bella, che non è solo per i consacrati, non è solo per le suore, quella frase di Santa Gertrude, che ogni creatura mi lasci vuota, che ogni creatura mi lasci vuota, è una frase per tutti. Perché se il nostro cuore non si svuota per bene, in paradiso non ci entriamo. E il purgatorio lo facciamo più, non lo facciamo da su, ci conviene farlo qui, perché è più bello farlo qui. E cos'è il purgatorio fatto qui, se non una purificazione d'amore dove io mi svuoto di tutto quello che non è vissuto e amato in Lui e metto Lui come unico amato, unico desiderato, diletto dell'anima mia, nel quale, con il quale, per il quale amo poi tutti, mio figlio, mio marito, mio fidanzato e ogni creatura, in Lui, con Lui e attraverso Lui. Poi volevo aggiungere un'altra cosa, visto che non abbiamo la disponibilità del tempo del primo mese iniziale, un altro pensiero su Maria. Sono stato molto colpito quest'anno dalla lettura di un bel libro di Jean Lanfranc. Jean Lanfranc è uno di quegli autori sicuri che tu puoi leggere, ti edifica, ed è purtroppo è già tornato alla casa del padre e i suoi libri sono ancora ristampati, grazie a Dio sono ancora ristampati. E lui ha un pensiero stupendo, perché nella contemplazione della passione io avevo sempre contemplato l'addolorata, il cuore di Maria trapassato da quella lancia, Maria addolorata che piange il suo figlio morto, che abbraccia il suo figlio nudo e freddo, e quindi avevo sempre contemplato il profondo dolore della Madonna. Ma lui quest'anno mi ha sconvolto proponendomi di contemplare la gioia di Maria sotto la croce. La gioia di Maria sotto la croce. Come sapete? La gioia di Maria sotto la croce. Quale gioia ha provato Maria sotto la croce? Una gioia ineffabile, una gioia spirituale, una gioia profonda, quella consolazione più profonda dove il demonio non può entrare, di cui abbiamo parlato, ma quella bolla di acqua viva che gorgoglia in fondo al cuore. Perché in quel suo figlio bello, maciullato, svenato, dissanguato, sfigurato, lei nella sua fede leggeva tutta la tenerezza di Dio per lei e tutta la tenerezza di Dio per l'umanità, perché lei era immacolata.